Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La tua vita e la tua eternità dipende in realtà da una cosa. Chi è veramente Gesù Cristo per te? Ora, Gesù Cristo è chi è? Egli è il Figlio di Dio. Pienamente Dio è diventato anche pienamente uomo. Egli è il Cristo, l'unico che può salvare. Egli è il Signore del mondo, è il giudice del mondo, è l'avvocato in cui c'è perdono, è il sommo sacerdote tramite il quale e solamente tramite lui possiamo avvicinarci al trono della grazia di Dio ed è molto di più. Gesù Cristo è chi è? La domanda è: chi è per te? Egli è tutto quello per te? Oppure per te è meno di quello? Per te. I demoni conoscono perfettamente la dottrina di chi è Gesù. E ci credono. Cioè, ci credono. Ma non, Gesù non è quello per loro. E ci sono tante persone che sanno chi è Gesù, ma non è quello per loro. Non è il loro avvocato, non è il loro salvatore, non è la loro speranza, non è la loro giustizia. Chi è Gesù Cristo per te? Possiamo conoscere chi è Gesù per poter averlo così per noi tramite la parola di Dio. La parola di Dio ci presenta Cristo. E stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni che ci mostra in modo molto chiaro chi è Gesù il Cristo. Questo per farci avere fede in Gesù come il Figlio di Dio, il Cristo, in modo che possiamo avere la vita in Lui. Siamo arrivati al capitolo 7 di Giovanni, se volete trovare. Abbiamo visto in questi 6 capitoli precedenti che Gesù è Dio, è diventato uomo, ha creato tutto, ha la vita in sé e può dare la vita, è la luce, è il giudice del mondo, è mandato dal Padre. Abbiamo visto questo di Gesù e in più altre cose. Abbiamo visto che più volte Gesù si presenta come chi è stato mandato da Dio, tante volte questo. Ci presenta come chi risusciterà nell'ultimo giorno, quindi lui, egli è il giudice che dà vita e giudicherà per chi non ha la vita. Negli ultimi sermoni, abbiamo 3 o 4, in capitolo 6, abbiamo visto il miracolo dei pani e dei pesci, un miracolo che solo Dio può fare. Abbiamo visto Gesù camminare sull'acqua, un altro miracolo che mostra la sua divinità. Adesso vogliamo riprendere Giovanni con capitolo 7. Iniziamo questo capitolo in Galilea, al nord. Più in avanti, non oggi, arriveremo a Gerusalemme alla festa dei tabernacoli. E due commenti di questa festa che viene menzionato già subito. C'erano 3 feste importanti per i giudei che Dio aveva stabilito. Dio ha stabilito le loro feste religiose, non loro, in cui era obbligatorio per tutti gli uomini, tutti i giudei, gli uomini, di recarsi a Gerusalemme per partecipare nella festa. Chi poteva portava anche la famiglia. Quindi durante queste 3 feste Gerusalemme era strapiena di persone, cioè ma incredibilmente piena di persone. Pellegrini, che dopo l'esilio i giudei vivevano in altri paesi e chi poteva veniva anche dall'estero. Gerusalemme mega, piena di persone di giudei da tutto il mondo. La festa dei tabernacoli rappresentava o ricordava quando i giudei erano 40 anni nel deserto, dopo che Dio li aveva liberato dall'Egitto. E questi 40 anni si celebrava in 8 giorni. Quindi era una festa che durava 8 giorni, non un giorno. E ricordate anche un'altra cosa. I giudei, i loro capi, vivevano la maggioranza di loro a Gerusalemme. Era il centro di potere. E un anno e mezzo circa, prima degli avvenimenti che vedremo in questo capitolo, era probabilmente quando Gesù aveva guarito quell'uomo paralitico alla piscina. E a quel punto era un sabato, era a Gerusalemme. E da quel punto i giudei, giudei vuol dire i capi, volevano uccidere Gesù. Perché lui, facendo quello, aveva mostrato la loro falsità, che erano falsi. Quindi volevano ucciderlo. Gesù era era progettato per lui di morire a mano dei giudei tramite i romani, ma non prima del giorno stabilito. Doveva morire sulla festa della Pasqua, che era la sua festa per la sua morte. Non poteva morire prima. E così Gesù, sapendo che loro volevano ucciderlo, ma non era il momento, ha smesso di girare apertamente in Giudea, la zona intorno a Gerusalemme. Quindi tenete quello in mente mentre leggiamo i primi due versetti di Giovanni 7. Dopo queste cose, Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina. Già un punto importante qui. Gesù non aveva timore. Non aveva timore. Quando era tempo di andare alla croce, è andato alla croce. Avrebbe potuto chiamare legioni di angeli, avrebbe potuto scappare, avrebbe potuto resistere, avrebbe potuto far morire tutti subito con una parola. Gesù non aveva timore. Ma Gesù non prendeva rischi inutili. Quando era il momento, nulla ostacolava Gesù. Quando non era il momento, Gesù evitava rischi inutili. Ricordate quando Satana tentava Gesù, gli aveva detto di gettarsi giù dal tempio, che Dio lo avrebbe protetto da urtare i suoi piedi contro le rocce, che era una profezia, e ha detto non bisogna mettere a prova tuo Dio. Cioè non bisogna prendere rischi inutili. Quindi, qui c'è già un principio. Vediamo che Gesù non prendeva rischi, non andava proprio a Gerusalemme o a Giudea per girare, perché capiva, non è il mio momento. Non per timore, ma per essere dove Dio lo voleva. E quindi, se io pecco, io prendo debiti, perché non sono contento con quello che ho, voglio la macchina più nuova di quello che ho di soldi e prendo macchina a rate e poi perdo lavoro e dico, Signore, aiutami a avere i soldi a pagare le rate. Io ho preso un rischio che non dovevo prendere. Dio mi comanda non avere i debiti, mi comanda di essere contento con quello che ho. Io ho 3.000 euro per una macchina, compro una macchina per 3.000 euro, non a rate. Questo è un esempio. Guido in modo eccedendo la velocità, ma ti prego di farmi non avere una multa. No, mi sto scegliendo io di rischiare inutilmente. Non è che uno sta morendo, che sto correndo in pronto soccorso. È proprio che ho fretta perché sono andato via in ritardo, per esempio. È un rischio carnale che non è da Dio. E non è da Dio di rischiare inutilmente e poi chiedere aiuto da Dio. È di essere dove e quando Dio vuole. Se io agisco per principio di Dio, ed è il principio di Dio, non è che io invento i miei principi dicendo, ah, da Dio. No, e vengo licenziato, mi fido di Dio. Assolutamente. Non importa che sembra che non ci sia nessun altro lavoro, mi fido di Dio. Perché lì ho seguito i comandamenti di Dio. Ma Gesù quindi non prendeva rischi inutili, ma non aveva timore quando era di andare avanti per fede. Buon esempio per noi in questo. E poi c'è questa festa che sta per arrivare, vedremo quello. Allora, mentre leggo i prossimi versetti, ricordiamo che Gesù in questo momento si trova in Galilea, non a Gerusalemme, poi andremo lì. Si trova in questo momento con i suoi fratelli, fratelli nella carne, veramente fratellastri. Leggiamo questi versetti 3 a 5 e poi voglio considerare questi fratelli. È un discorso importante. Leggo. Per cui i suoi fratelli gli dissero, parti di qui e vai in Giudea affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, manifestati al mondo. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. Visto che questo brano parla dei fratelli di Gesù e la parola greco è fratelli, non è cugino, cugini, prendiamo alcuni minuti per riconoscere quello che la Bibbia spiega della famiglia di Gesù. Allora, sappiamo tutti, ed è importantissimo questo, che Gesù è stato concepito divinamente, mentre Maria era vergine. Gesù non aveva un padre umano. Gesù è stato concepito senza peccato. Il peccato di Adamo si trasmette tramite l'uomo. E così Dio ha stabilito per Gesù di non avere un padre biologico. Così Gesù non ha ereditato il peccato originale di Adamo. Gesù è nato senza una natura peccaminosa. Quindi era assolutamente necessario per lui di nascere da una vergine, senza un padre biologico. L'angelo in Luca è apparso a Maria, aveva detto, tu rimarrai incinta per potenza dello Spirito Santo, senza uomo. Ed è successo così. La domanda è se Maria è rimasta sempre vergine dopo il parto di Gesù, oppure se dopo il parto aveva altri figli con Giuseppe. La Bibbia è molto chiara su questo punto. Per esempio, dopo che l'angelo apparve a Maria, e poi lei è rimasta incinta per l'opera dello Spirito Santo, l'angelo è apparso a Giuseppe, perché certamente se lei è incinta umanamente vuol dire che è stata con un uomo, cioè per forza, ma in questo caso, l'unico nella storia, no. Quindi l'angelo è apparso a Giuseppe per spiegare questo a lui. Ha spiegato che quel figlio non è da un uomo, è dallo Spirito Santo. Era importante per lei, Maria, di rimanere vergine fino a dopo il parto. Ma a quel punto non serviva più. E così Giuseppe, uomo di Dio, uomo di fede, ascoltando questo annuncio dell'angelo, ha ubbidito. E leggo quello che è successo appena dopo l'angelo è apparso a lui di notte in un sogno. Matteo 1, 24, 25. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. Ma egli non la conobbe finché egli ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose il nome Gesù. Nella Bibbia, quando dichiara che un uomo conosce o non conosce una donna, descrive i rapporti sessuali. Quindi la grammatica di questo brano è molto chiaro. Finché, fino al momento che Maria non avesse partorito Gesù, Giuseppe non la conobbe, è scritto. Cioè, non ebbe i rapporti coniugali normali nel matrimonio con lei. Ma il brano rende chiaro dicendo finché, che dopo sì, perché la verginità di Maria serviva solo per la nascita di Gesù Cristo, non serviva dopo di quello. Poi in più brani, e non leggerò tutti ma alcuni, leggiamo dei fratelli di Gesù. Per esempio in Matteo 13, leggiamo di un avvenimento che succede quando Gesù ritorna a Nazareth, dove era cresciuto. E le persone lì lo conoscevano da bambino. Lo conoscevano come il falegname, era figlio di Giuseppe, evidentemente a questo punto Giuseppe era già morto. E Gesù, dopo essere in giro, predicando, compiendo miracoli, torna a Nazareth, alla sua città, dove la gente, lui era cresciuto con loro. E loro non volevano accettare che questo giovane dalla loro paese fosse qualcuno che non era mai stato per loro. E con orgoglio non lo accettano. Ma notate come base di questo parlano della sua famiglia. Leggo Matteo 13, 54 a 58. È venuta nella sua patria, li ammaestrava nella loro sinagoga, sì che essi stupivano e dicevano: da dove ha ricevuto costui questa sapienza e queste potenti operazioni? Non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria? E suoi fratelli Giacomo, Giose, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove ha egli dunque ricevuto queste cose? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. Ed egli non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità. È chiaro qui che queste persone conoscevano Gesù molto bene, conoscevano la sua famiglia, danno i nomi dei suoi fratelli. In un'altra occasione Gesù insegnava in una casa circondata da una grande folla, sempre in quella zona. Ad un certo punto arrivarono sua madre e i suoi fratelli per prenderlo. Leggo Marco 3, 31, 32. Nel frattempo giunsero i suoi fratelli e sua madre e, fermatosi fuori, lo mandarono a chiamare. Ora la folla sedeva intorno a lui e gli dissero: ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano. Anche qui parlano dei suoi fratelli con la madre. È chiarissimo che Gesù aveva fratelli, in realtà fratellastri. La tradizione che Gesù non aveva fratelli viene da un desiderio di far credere falsamente che Maria fosse sempre una vergine, e perché quello per innalzare lei ad un ruolo che non ha. Lei non è co-redentrice. Lei non è coavvocata, lei non è nulla, lei è la donna che Dio ha usato per far crescere Gesù. Una donna estremamente benedetta per quel ruolo, ma il suo ruolo era quello, non era più di quello. Ma per innalzare questo ruolo è stato detto falsamente dopo secoli che ma era sempre vergine. Non è vero, viene chiamata falsamente la regina del cielo. Leggiamo della regina del cielo in Geremia 7. E Dio condanna Israele perché loro facevano focacce per la regina del cielo. E anche la cosiddetta, la Madonna non è Maria. È importante capire, la Madonna che si sente parlare non è Maria della Bibbia. La Madonna è un demone che le persone venerano e pregano a lei. Demoni non credo che abbiano sesso. Maria è un altro personaggio. Quindi, questo concetto che Maria fosse sempre vergine è stato inventato per poter creare questa figura che esiste nell'Antico Testamento con altri nomi, la Madonna, che non è nostra madre. Quindi, Gesù aveva fratelli, fratellastri in realtà, e anche sorelle. Allora, capendo quello, che questi erano i fratelli con cui Gesù era cresciuto in casa, Gesù chiaramente era il maggiorenni, era il più grande di loro. Leggo di nuovo 3 a 5. Per cui i suoi fratelli gli dissero: parti di qua e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno, infatti, fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, manifestati al mondo. Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Allora, in Giovanni 2, i fratelli erano presenti al matrimonio di Cana. Ma quello era quando Gesù aveva appena iniziato a mostrarsi come il Cristo. A questo punto non credono in lui. Solo per dirvi, dopo credono in lui. Giacomo e Giuda, fra questi fratelli, hanno scritto l'epistola di Giacomo e l'epistola di Giuda. Solo per un piccolo... E Giacomo è diventato una guida della Chiesa di Gerusalemme. Ma a questo punto non credevano in lui. Lo conoscevano come il loro fratello, però avevano visto i suoi miracoli, sapevano dei suoi miracoli, sapevano del suo insegnamento. Quindi questo non era non credere per mancanza di evidenza, questo era non credere per orgoglio. Era per orgoglio, era per un cuore duro. Non è che mancava l'evidenza, c'era l'evidenza, ma non volevano accettare questo. Sapete che troviamo un tipo di questo nell'Antico Testamento? Ricordate che l'Antico Testamento Dio ha gestito tutto affinché è pieno di tipi. Cosa sono tipi? Tuplos in greco. Un tipo è una specie di simbolo che succede o esiste prima dell'avvenimento che rappresenta Cristo e la sua opera. Allora, l'Antico Testamento è pieno di simboli di Gesù Cristo e della sua opera. Per esempio, tanti uomini. Salomone, l'uomo più saggio del mondo a quell'epoca, e Gesù ha più sapienza di Salomone. Davide, il grande pastore del popolo di Israele, e Gesù è il vero pastore. Mosè liberò il popolo dalla schiavitù in Egitto e Gesù libera il popolo di Dio dalla schiavitù del peccato. L'arca è l'unico posto di salvezza, Gesù Cristo l'unico posto di salvezza. L'altare dove i sacrifici vengono fatti rappresenta il vero sacrificio, che è Gesù Cristo. L'agnello di Dio è Gesù. Il tabernacolo rappresenta il tabernacolo vero in cielo in cui Gesù è entrato presentando se stesso. E così via, esempio dopo esempio di tipi. Allora, qui vediamo un esempio nella persona di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Giacobbe aveva 12 figli, Giuseppe era il preferito, e Dio aveva dato a Giuseppe un sogno che egli avrebbe regnato sui suoi fratelli e anche sui genitori. E i fratelli per questo lo odiavano ingiustamente, ma in realtà dopo lui ha regnato su di loro in Egitto. Allora questo è, e non solo ha regnato, Giuseppe in un certo senso ha salvato la sua famiglia e i giudei che erano presenti in loro, nella loro discendenza, che erano 12 capi di 12 tribù. Giuseppe ha salvato loro quando c'era la carestia. E così Giuseppe è un tipo di Gesù Cristo. E Giuseppe fu odiato ingiustamente dai suoi fratelli, ma dopo ha salvato loro e ha regnato su di loro, curandoli. E Gesù è stato odiato dai suoi fratelli, ma dopo ha salvato loro. È diventato il loro Signore, ha regnato su di loro. Quindi Giuseppe ha provveduto cibo per il suo popolo. E Gesù, abbiamo appena letto in Giovanni 6, è il vero cibo che dà vita. Quindi, se guardiamo le storie dell'Antico Testamento, ci fanno vedere tantissimo di Gesù. Quasi ogni dettaglio della vita e dell'opera di Gesù è compreso nei tanti tipi. Nessun tipo comprende tutto. Ma mettendo tutti i tipi insieme, vediamo Cristo e la sua opera. Così, Gesù è stato odiato, in un certo senso, dai suoi fratelli. Non credevano in lui. Lo stanno disprezzando. Vai su, se vuoi manifestarti pubblicamente. Questo non era detto con rispetto, ma con disprezzo. Ma ricordiamo una cosa. Gesù non aveva mai peccato, in nessun modo. Il fatto che era il più grande dei fratelli, quindi aveva mai usato questo ruolo di essere maggiore per maltrattare loro, o frodare loro, o trattarli ingiustamente? No. Si era mai adirato con loro in modo ingiusto, nella carne? Mai. Assolutamente no. Questi fratelli avevano un fratello, loro avevano peccato fra di loro, ma Gesù non aveva mai peccato. Avevano un fratello che non era umano, era umano, ma il suo comportamento non era umano. Non aveva mai peccato, lo avevano visto, un vero uomo di Dio che non era mai esistito, e poi avevano sentito il suo insegnamento, visto i suoi miracoli. Quindi questo disprezzo era del tutto ingiustificabile. Era ingiusto, completamente. Era un rifiuto, era una prova dolorosa per Gesù, che perfino i suoi fratelli che lo conoscevano rifiutavano di credere in lui. Era buono ricordare che Gesù Cristo è stato tentato in ogni cosa. Allora, se qualcuno mi maltratta, se qualcuno ti maltratta, tu puoi dire, posso dire, sì, ma io mai ho peccato in alcun modo nei confronti di quella persona. Posso dire quello? Io non posso dire quello. Io non posso dire quello. Gesù poteva dire quello, io no. E così, se io vengo trattato ingiustamente, Gesù Cristo capisce il mio dolore, e più del mio dolore. E Gesù Cristo è il nostro grande sommo sacerdote, che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare. Così può simpatizzare con noi. Non devi mai dire, gli altri non capiscono, che diciamo assolutamente quando vogliamo crederci superiori, che non è giusto che io vengo provato così. Ma Gesù è stato provato infinitamente peggio di te in ogni campo. E capisce. E la sua grazia ti basta. Quindi vediamo in questo che perfino i suoi fratelli non credevano in lui. Quello che dicevano era detto con disprezzo. Non era, credo, proprio allo stesso livello dei giudei sotto la croce, che dicevano, se tu sei il figlio di Dio, scendi giù e crederemo in te. Non lo vedo così malvagio, ma era un disprezzo, quello sì. E allora, andando avanti, quindi Gesù in Galilea, sta arrivando la festa dei tabernacoli, i fratelli dicono, vai giù, mostrati al pubblico. Ma lo dicevano non con fede, non con bontà, ma con disprezzo. E così Gesù risponde a quello, teniamo in conto che, ma vedremo, leggiamo 6-9. Allora Gesù disse loro, il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui, che le sue opere sono malvagie. Salite voi a questa festa, io non salgo ancora a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. E dette loro tali cose, rimase in Galilea. qui una cosa importantissima. Gesù fa sempre tutto al momento giusto e perfetto. Dio fa sempre tutto al momento giusto e perfetto. Non era il momento per Gesù di andare alla festa. È andato dopo, ma non era il momento ancora. I suoi fratelli lo avevano spinto ad andare subito per manifestarsi pubblicamente. Ricordate, la festa durava 8 giorni. Ma non era il momento di andare all'inizio della festa. Gesù si manifesterà a circa metà della festa. Vedremo. Ma a questo punto non era il momento ancora per lui di andare. Aveva i suoi tempi perfetti. Non era il suo tempo di andare alla festa. Non era il suo momento di essere ucciso. Al momento giusto è andato alla festa. Al momento giusto è stato ucciso. Si è dato per essere ucciso. Gesù faceva tutto al momento giusto e Dio sì. E io prego che possiamo noi ricordare che Dio fa tutto con noi al momento giusto. Quando hai una prova pesante, a che punto vorresti che fosse tolta? Subito. Subito, giusto? Noi, quando siamo aggravati, afflitti di una grande prova, oh Signore ti prego, toglimi fra un anno questa prova. Chi ha mai pregato chiedendo a Dio di tenere la prova per un periodo lungo e poi di togliere? Chi ha mai? Io non ho mai pregato quello. Tu hai mai pregato quello? Oh, ti prego, tienimi questa prova. Prego di arrivare, e ho pregato, Signore, tienimi questa prova finché porta buon frutto in me o per la tua gloria. Ma non ho mai solo detto, tienimi questa prova. Noi vorremmo che le prove fossero tolte subito. Ma Dio sa quello che sta facendo e fa tutto al momento giusto. Non è il mio momento. Non è il mio momento. Gesù faceva tutto al momento giusto e Dio fa tutto al momento giusto. Notate la frase. Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto. Cioè, voi appartenete al mondo a questo punto. Quindi voi non avete nessun pericolo. Voi potete andare in qualunque momento a Gerusalemme, nessuno cerca voi per uccidervi. Quindi il vostro momento, il vostro tempo è sempre pronto. Volete andare oggi, volete andare domani, andate, non c'è rischio per voi. Il mio tempo non è ancora venuto. Non era così per Gesù. Poi, il versetto 7, Gesù spiega che il mondo non poteva odiare loro, perché loro appartenevano al mondo e il mondo non odia i suoi. Allora, uno potrebbe dire, ma in Tito dice che eravamo odiandoci e odiosi a vicenda. Sì, ma quello non è il mondo, i peccatori fra di loro si odiano, ma il mondo non odia i suoi. In Giovanni 15 Gesù parla che il mondo odierà chi è un figlio di Dio, un seguace di Dio. Però dichiara che il mondo odiava lui perché egli testimoniava del mondo che le sue opere erano lavaggie. Qui c'è un principio importante per noi di capire e da vivere. Chi mette in luce i peccati del mondo sarà odiato dal mondo. Giovanni Battista aveva dichiarato a Erode che non era lecito per Erode di aver preso la moglie di suo fratello Filippo, che aveva fatto. E per questo Giovanni Battista fu arrestato da Erode, tenuto in prigione e eventualmente decapitato. Il mondo odia chi mette in luce i suoi peccati. In Giovanni 3, 18 e 20, leggo quello. Gesù è la luce del mondo e viene odiato dal mondo perché rende chiaro i peccati. Leggo quello. 18, 3, 18. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta al mondo E gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. La luce rende visibile le tenebre e le opere malvagie. E per questo chi vive nelle tenebre, il peccatore, odia la vera luce. Gesù a quel punto testimoniava delle tenebre, del peccato del mondo, e per questo fu odiato dal mondo. Notate che i capi dei giudei appartenevano al mondo, pur essendo uomini religiosi. Ora, come c'entra con noi? In Matteo 6 Gesù dice che voi siete la luce del mondo. Leggo da Efesini 5. Efesini 5, versetto 8 e poi salto giù 11 a 13. Efesini 5, 8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Versetto 11. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, perché tutto ciò che è manifestato è luce. Il mondo odia la luce, perché la luce mette in evidenza il peccato del mondo. Per questo il mondo odiava Gesù, e per questo il mondo odia chi cammina nella luce oggi. Quindi, i suoi fratelli non erano odiati dal mondo a quel punto. Una cosa mi incoraggia, quando dice in Efesini 5:8, un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. I suoi fratelli a questo punto erano tenebre, dopo erano luce nel Signore. Noi eravamo tenebre. Noi eravamo tenebre. Se siamo in Cristo, ora siamo figli di luce nel Signore. Che grande verità. Saremo odiati dal mondo, ma che privilegio. E con quello Gesù manda loro in avanti, dice loro: salite voi, e lui rimane in Galilea per il momento. Al momento stabilito da Dio, Gesù è andato alla festa. Gesù non aveva, se posso dire, rifiutato la loro richiesta. Il loro tempismo era sbagliato. Gesù risponde sempre nel suo modo perfetto e nel suo tempo perfetto. E questo è come Dio risponde a noi. A volte Dio ci dà un no categorico, a volte è un non ancora. Non ancora. E poi risponde sì al momento giusto. Leggo versetto 10. Dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche lui vi salì, non pubblicamente, ma come di nascosto. Evidentemente, per un certo periodo, Gesù era a Gerusalemme di nascosto. Non si presentava pubblicamente, girava, non facendosi conoscere, perché aveva i suoi motivi. Era lì, ma di nascosto. Non voleva farsi vedere. Adesso, prima di leggere i prossimi versetti, voglio tenere in mente un'importante distinzione. Quando la Bibbia, il Nuovo Testamento, parla dei giudei, non vuol dire qualunque giudeo, vuol dire i capi, i religiosi, quelli che guidavano, che avevano autorità. Poi, in questo brano, leggeremo delle folle. Le folle erano giudei come religione, come popolo, ma non erano i capi. Era la gente comune, senza poteri. Quindi, non sono le stesse persone. I giudei, tutti erano giudei di religione, di razza, ma i giudei, in questi brani che stiamo per leggere, erano i capi dei giudei, del popolo di Israele. Le folle erano giudei comuni. Tenete quello in mente mentre leggiamo. E ricordate che le folle venivano da Giudea e venivano da Galilea, c'erano tanti giudei in Galilea, Gesù era cresciuto lì. Allora, le folle non sapevano tutto quello che i capi dicevano fra di loro. Chi voleva uccidere Gesù? I capi, i giudei. E quindi le folle non sapevano quello che volevano fare i capi, perché non avevano detto pubblicamente. Questo è importante capire anche nel sermone seguente. Ma adesso leggo da 11. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: dove è quel tale? E fra le folle si faceva un gran parlottare intorno a lui. Gli uni dicevano: egli è un uomo da bene. Altri dicevano: no, anzi, egli inganna la folla. Nessuno però parlava di lui apertamente, per timore dei giudei. Allora, durante la festa, era da tempo che Gesù non era a Giudea, a Gerusalemme, durante la festa i giudei, i capi, lo cercavano. Dove è quel tale? Presumevano, ma lui vuole farsi vedere, sarà qui, sarà qui. Quindi lo cercavano per ucciderlo. Se avessero potuto trovarlo in momento non davanti alle folle, avrebbe potuto prenderlo, ucciderlo senza che gli altri sapessero, perché tanti già lo seguivano. E quindi, e questo probabilmente è più di un anno dopo quell'avvenimento, quando Gesù aveva guarito il paralitico alla piscina di Betsaida. Quindi da lì volevano ucciderlo. Poi leggiamo in 12 e 13 delle folle. Le folle, vari gruppi di giudei, e tutti parlavano di Gesù. Chi credeva che fosse, che era un uomo da bene, e chi che era un ingannatore. Notate varie cose qui. Prima, chi diceva: egli è un uomo da bene. Egli è un uomo da bene. Non lo vedevano come Cristo. Un uomo buono, un uomo che Dio usa, ma solo un uomo. Non era una fede che salva questo. Non lo vedevano come Cristo, come un uomo da bene. Altri dicevano che Gesù ingannava la folla. Avevano qualche evidenza di questo? Avevano visto qualcosa in Gesù che poteva far credere che ingannava le folle? Avevano visto Gesù ingannare, fare una promessa senza adempierlo, dire di fare un miracolo che si risultava non verace? Avevano visto in qualunque modo? Aveva detto di guarire e il giorno dopo la persona tornava ad avere la stessa malattia? No. Tutto quello che Gesù era e ha fatto e ha detto era tutto verace. 100% dell'evidenza pubblica che avevano visto ormai da tanto tempo era chiaro che era da Dio. Tutto. Quindi questo: egli inganna la folla. Su che cosa era fondata una dichiarazione così? Orgoglio? La luce che, le tenebre che odia la luce? Parliamo di un'accusa falsa. Più falsa di così non si può. Non si può. Se c'è mai stato uno che parlava con verità è Gesù. Gesù è la verità. E quindi per loro dire: egli inganna, è un bugiardo. Parlando della verità come bugiardo. Tenete questo in mente. Se ti senti accusato ingiustamente, se ti senti attaccato, accusato ingiustamente, non ti stai vedendo correttamente. Tu sei mai stato accusato di aver mentito quando avevi detto la verità? Immagino di sì. Ma hai mai mentito? Non in quell'occasione, ma in un altro? Sei mai stato accusato di qualcosa che non avevi fatto in quell'istante, ma avevi fatto in qualche forma quel peccato in altri momenti? E la risposta è sì. Sei mai stato accusato di essere stato pigro o egoista che in quel momento non era vero? Sì. Ma sei mai stato pigro o egoista? Sì. Quindi anche se veniamo accusati ingiustamente, in realtà qualche forma di quello peccato abbiamo commesso. E solitamente più volte. Invece Gesù non aveva mai peccato in alcun modo. Solo Gesù. E quindi tutte queste accuse, se ti aggrava quando tu sei accusato falsamente, nonostante che tu hai fatto qualcosa di quella categoria di peccato, dovresti dire: Signore, in questo caso non ho fatto quello, ma tu sai che negli anni ho fatto quello. E grazie per il perdono. Invece di avere un cuore agitato, ma non è giusto, non è vero quello che tu dici, e tu sei tutto turbato. La vera reazione che dovremmo avere è: oh Signore, tu conosci che in questo caso non ho fatto quello, ma tu sai quante volte ho avuto quel peccato. Grazie per l'opera di Gesù Cristo. L'ultimo versetto era: nessuno però parlava di lui apertamente, per timore dei giudei. Perché i giudei, capi, avevano detto che se qualcuno credeva in lui, sarebbe espulso dalla sinagoga, scomunicato dalla religione. E questa è una brutta cosa davanti agli uomini, e perciò avevano grande timore degli uomini. Non volevano dire la verità per timore degli uomini. Qual è la nostra motivazione in quello che facciamo? Ci preoccupa di quello che penseranno gli altri? C'è molto ancora, abbiamo solo iniziato questo brano. Per tempo chiudo qui, però ripassiamo alcuni dei brani, delle verità che abbiamo visto. Leggere la Bibbia non è per dire che ho letto la Bibbia. Non è per poter superare un esame e avere un voto sufficiente. Leggere la Bibbia è per conoscere di più Dio. Leggere la Bibbia non è per superare un esame, non è per adempiere un dovere davanti a Dio, è per conoscere Dio, per avere fede in Lui. Allora, abbiamo visto qui che Gesù aveva buon senno di mai avere il timore degli uomini, di fare sempre la cosa giusta, costa quello che costa, ma di non rischiare inutilmente quando non portava nessun bene. E quindi Gesù non girava apertamente nella Giudea, se non era su un momento di stabilità di Dio, per non rischiare, perché volevano ucciderlo. E lui aveva un appuntamento con la morte, e non era quello. Questo è un buon esempio da seguire. Consideriamo che, a differenza da noi, Gesù si era sempre comportato in modo perfetto e giusto con i suoi fratelli, ma loro non credevano in lui. Allora, noi che tante volte abbiamo agito ingiustamente con le persone, quando qualcuno mi vede male, è forse dovuto alla mia reputazione? Perché hanno visto vero male in me altre volte, e questa volta non c'è, e mi offendo. Che reputazione ho? Gesù aveva una reputazione perfetta con i suoi fratelli. Eppure non credevano in lui. Quando ti senti trattato ingiustamente, calmati. Gesù capisce il dolore infinitamente più di quanto capirai tu. E lui può sostenerti e simpatizzare con te. E c'è un'altra cosa che mi colpisce lì. I suoi fratelli avevano motivo di non fidarsi di lui? Avevano motivo di fidarsi di lui? Lo trattavano ingiustamente. Ed io? E tu? tratto tutti giustamente o a volte ingiustamente. È facile, purtroppo, per me di essere agitato, turbato, ferito quando vengo trattato ingiustamente. Ho lo stesso dolore, dovrei avere di più, quando tratto io qualcuno ingiustamente. Se qualcuno ti accusa falsamente, ti pesa? Ti pesa? Ma non è giusto, io non ho fatto quello. Ti aggrava? E tu? Sei sempre stra attento, attenta di mai credere, immaginare il male di qualcuno, anche se non lo dici. Ci ferisce profondamente quando qualcuno ci vede in modo falso. E tu sei mega attento a come tu vedi gli altri. I fratelli vedevano Gesù in modo falso. Chi vuole manifestarsi pubblicamente? Vai su, dai! Lo vedevano come se volesse mettersi in mostra, in modo sbagliato, che non è assolutamente Gesù. Io sono stato accusato falsamente, ma quello che dovrebbe pesarmi, io ho accusato falsamente. Questo mi macchia davanti a Dio. O che possiamo avere i cuori teneri di vedere la gravità del peccato, non tanto la gravità di quello che subiamo, la gravità di quello che commettiamo. Ricordiamo che Dio fa tutto al momento giusto, e al momento giusto non è spesso quando faremo noi, ma Dio non sbaglia nel suo tempismo. O che questo possa restare dentro di noi per darci più fede quando non vediamo quello che Dio sta facendo, perché non è il momento. Ricordate che quando noi camminiamo nella luce, il mondo odia la luce e odia chi è pieno di luce. E non dovrebbe scoraggiarci, non è bello, ma non dovrebbe scoraggiarci. Dovremmo cercare ancora di più a camminare nella luce, parlando con grazia, ma essendo luce brillante, sapendo che questo porterà un certo odio da parte del mondo, ma non ritiriamoci indietro da camminare nella luce. Sopra ogni altra cosa, ringraziamo Dio che Gesù è venuto in terra per caricarsi dei nostri peccati, per andare a Gerusalemme, non questa volta solo, ma alla Pasqua, dopo questo, dove è andato alla croce per noi. E tutto questo è preparare la via per quello, per poter salvarci, per poter comprare il perdono per i nostri tanti peccati. Gesù si è comportato solo e sempre giustamente. Noi abbiamo peccato tanto davanti a un Dio santo. Gesù è andato alla croce per noi. Questo fa parte del suo cammino per arrivare alla croce, per salvarci. Ringraziamo Dio per un Salvatore così. Padre nostro, il nostro Signore Gesù Cristo è il tuo Figlio. È eterno, ha creato il mondo, è la luce del mondo, è la vita, dà vita. Ha preso l'umanità per poter salvarci. E mentre era sulla terra fu odiato, fu disprezzato. Abbiamo visto oggi che perfino i suoi fratelli non credevano in lui, non a questo punto. Abbiamo visto che fu odiato dai giudei, dal mondo, perché testimoniava del loro peccato. Gesù è stato trattato ingiustamente in ogni cosa, non creduto dalla famiglia, tradito, abbandonato dai suoi apostoli. Gesù conosce ogni tipo di sofferenza, di ingiustizia, ma non ha mai peccato. E Gesù per noi è il nostro grande sommo sacerdote che simpatizza con noi e intercede per noi, prega per noi. Oh Padre, aiutaci a vedere di più Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, a comprendere di più quello che ha fatto per vivere senza peccato, per morire al nostro posto. Mostrici più di Gesù. E poi, Padre, concedici di vivere santamente in questo mondo come luce, affinché altri possano vedere la luce. Ti prego questo, per mezzo di Gesù Cristo e per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.